11.48, ci sentiamo venerdì, questo è il titolo della trasmissione in onda da ormai qualche mese qui alla Rete 1, ma che parla di tutta la RSI. Buongiorno da Sergio Savoia e Danny Rauseo.
Buongiorno, allora cominciamo a mettere i puntini sulle i, i numerini, e diamo i numeri subito. Diamo i numeri di telefono e di WhatsApp, cominciando da quest'ultimo, 076 321 1113, se ci volete scrivere, scriveteci, fateci domande, osservazioni, complimenti. Critiche sempre espresse per favore in un tono civile, cristiano, come dice mia mamma, parla da buon cristiano. E 0848 030808 invece è il numero di telefono per il quale valgono le stesse regole, sì. Cioè parliamoci bene, sì. Trattiamoci con mutuo rispetto, sì. Che il mondo già è un posto difficile così.
Qui c'è Karin Kondolf che risponde in questa occasione alle vostre telefonate.
E noi oggi abbiamo eccezionalmente chiesto a Stefano Ferrando di rimanere con noi perché la settimana scorsa sono arrivate alcune domande sullo sport in generale e poi alcune domande anche sull'attività che Stefano fa quando non fa la radio qui con noi a Rete 1, che è il commentatore, giornalista specializzato nell'ambito del ciclismo. Sì. Perché oltre a essere un ciclista tu, Stefano, che
buongiorno di nuovo.
Buongiorno. Vai in bicicletta tantissimo, anche troppo secondo me.
Non è mai
ti fa probabilmente anche un po' male, ma potresti per esempio stare sulle due ruote, ma quelle col motore.
Che sì, quelle elettriche, quelle col gas.
Esatto, diciamo. oltre a fare questo... Stefano Ferrando si occupa di ciclismo da praticamente sempre, anche dal punto di vista professionale. La settimana scorsa ci hanno fatto delle domande, Danny.
Sì, 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 hanno chiesto o anche criticato il fatto che c'è questa percezione che c'è un'abbondanza di giornalisti, commentatori quando ci sono situazioni sportive. Allora, prendiamo spunto dal ciclismo perché appunto, come dicevi Sergio, Stefano segue molto il ciclismo, segue tutto il ciclismo che passa alla
tutto quello che facciamo, sì.
E allora è il caso di entrare un po' nel dettaglio. Innanzitutto la prima domanda è: quante uscite di ciclismo fai all'anno?
Allora, non tutte le gare le seguiamo sul posto per misure di risparmio. Sostanzialmente facciamo due classiche, o meglio, quattro classiche, ma due sono dietro casa, per Lombardia e da Sanremo, quindi partiamo la mattina e torniamo la sera, esattamente come quando veniamo in ufficio. Le uniche due classiche che seguiamo sul posto sono Fiandre e Roubaix, partendo sabato mattina e tornando la domenica sera, quindi sì. Toccata e fuga. E poi vabbè, le gare in Svizzera sono Tour de Suisse e Tour de Romandie, e sul posto poi seguiamo il Tour de France, che è il vero evento per il ciclismo, la gara più importante alla maniera più assoluta. Mi hai mostrato il messaggio, sì. Dobbiamo correggere due o tre cose, non andiamo con tutta quella squadra che qualcuno
aveva
pensato, siamo
sì.
Io e un co-commentatore e basta, non c'è neanche un tecnico, o meglio c'è un tecnico il primo giorno per noi, per SRF e per RTS, che ci porta
l'apparecchio
attacca i fili e poi dice: ragazzi, funziona, io torno a Zurigo, quindi per il prossimo mese è tutta vostra, quindi dobbiamo anche fare quello. Poi per il resto, insomma, essere sul posto è veramente un valore aggiunto. Io quando sono al Tour de France...
Ecco, perché è un valore aggiunto? Non te lo puoi commentare bello tranquillo qui sopra in uno studio televisivo invece che andare in giro a spendere i nostri soldi?
Allora, tutto si può fare, assolutamente, tutto si può fare.
Un giorno potrà farlo anche... seria,
certo.
Perché magari per noi è ovvio, ma per chi ci ascolta non necessariamente lo è. Quindi in che cosa consiste il valore aggiunto?
Beh, il valore aggiunto è essere sul posto e quindi già respirare la corsa. Il valore aggiunto è parlare con i corridori e proporre le interviste. Il valore aggiunto è non fare la passeggiata in bicicletta, ma fare la ricognizione del percorso, non tutto perché altrimenti non ce la faremmo, però 30, 40, 50, 60, 70 chilometri, e raccontare la strada, quindi esattamente come fanno i nostri colleghi che fanno lo sci alpino, fanno la ricognizione prima, sciano, non è che vanno
e fanno la ricognizione, vuol dire che fanno il percorso che fanno gli sciatori.
Esatto, e quindi io tre ore dopo ti dirò: attenzione che lì c'è un tombino, attenzione che lì c'è una curva pericolosa, perché l'abbiamo percorsa, perché da ogni giorno dopo la cronaca che si protrae per tutto il pomeriggio e poi facciamo il pezzo che viene mandato in televisione o sul web, al telegiornale o al notiziario sportivo, si fa il collegamento con la radio, collegamento con la radio che dall'anno scorso facciamo anche alla mattina, una striscia quotidiana all'interno di Mille Voci in cui raccontiamo il Tour de France, dietro le quinte del Tour de France, e poi ci sono praticamente quotidianamente i pezzi anche per il web. E ecco, questo è quanto.
Io, tu hai portato qui, purtroppo non si vedono perché c'è sulla 2, abbiamo lo sci a proposito in questo momento, quindi ci sarà sicuramente un collega che è andato lì, ha fatto la ricognizione e sta commentando. Tu hai dei quaderni, questi quaderni tra l'altro sono anche molto belli perché tu sei un grafomane come me, quindi metti un sacco di appunti su questo quaderno. Questo è il Tour de France 2025, uno dei quaderni del Tour de France 2025, dove tu hai scritto con una grafia minuta ma elegante e ha incollato i dislivelli delle tappe, tutte le informazioni, perché naturalmente dovete immaginare che quel lavoro, quello che fa Stefano, ma quello che fanno i colleghi dello sport, non consiste nel sedersi lì e dire quello che diciamo con gli amici quando guardiamo una partita di calcio, anche se può sembrare. Bisogna sapere le cose, bisogna capire cosa sta succedendo, poterlo raccontare. È una competenza. È una competenza che sembra molto facile quando si sta seduti sul divano di casa propria, sembra facile anche a me, con i popcorn a guardare e a commentare, nel senso tira, cose così. Però poi in realtà sul posto si richiede una competenza molto importante che si costruisce negli anni e dietro la quale c'è un lavoro, quindi un lavoro di preparazione. Ecco, questo è quello che succede. Certo, potremmo non mandare nessuno e potremmo prendere il commento in tedesco
e doppiarlo
in tempo reale.
Sì, c'è anche questa possibilità. Poi altre gare in effetti si fanno da qui, no?
Sì, quelle più lontane. Per esempio ci saranno 3 settimane attesissime, a maggior ragione quest'anno nella Svizzera italiana, perché il Giro arriva nella Svizzera italiana. Il Giro d'Italia lo commentiamo tutto dallo studio di Comano, la Liegi, l'Amstel, ci sono altre gare che commentiamo da qui e cerchiamo di fare il massimo, ovviamente cerchiamo sempre di fare il meglio. Poi forse l'orecchio più allenato o i più appassionati si rendono conto che manca, magari alla mattina manca il video sui social della ricognizione del percorso.
Un altro aspetto che era emerso da alcuni messaggi era il commentatore insieme a te, qualcuno aveva detto servono 2 persone per commentare
5 ore di cronaca al giorno. Secondo me si può avere il telecronista più bravo sulla faccia della terra, ma se parla uno per 5 ore,
un po' di calo c'è.
Esatto.
Poi lui a differenza tua ne sa, no, scherzo,
esatto,
è una battuta.
Bravo.
Allora, ultima cosa prima di poi di abbandonare Stefano al suo destino,
legato a un guardrail,
i soldi. Cioè, noi spesso abbiamo osservazioni da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici riguardanti i costi che noi abbiamo per mandare per esempio te e l'altro commentatore sul posto, pagarti eccetera eccetera. In realtà il costo principale di tutti gli eventi sportivi sono i diritti che dobbiamo pagare per acquisire l'evento.
Sì, no? Diritti sportivi che adesso, franco più franco meno, dovrebbero essere per tutti i diritti sportivi che abbiamo, attenzione, quindi pensate, adesso faccio un po' di promo, però è la realtà, pensate a tutto lo sport che vedete durante l'anno sui canali SSR, la cifra è sui 40 milioni, vuol dire i diritti, poi bisogna chiaramente...
Poi c'è la produzione,
però 40 milioni, ci sono sport in Svizzera che sono stati acquisiti da concorrenti privati della SSR che hanno acquistato solo uno sport, faccio l'esempio, l'hockey su ghiaccio, per 30 milioni, solo l'hockey.
Naturalmente i privati, come legittimo che sia, acquisiscono i diritti di sport sui quali sperano giustamente di poter fare dei soldi, insomma, perché lo scopo delle aziende private è quello di sopravvivere facendo il proprio mestiere, quindi incassando dei soldi e facendo utili. Nel nostro caso noi possiamo permetterci e facciamo anche sport che vengono chiamati così in maniera un po' ingiusta minori, dove invece questi soldi non si riescono a fare. Come diciamo comunque che l'insieme, ricordiamo la cifra, dei diritti che noi paghiamo per tutto lo sport alla SSR sono 40 milioni all'anno. Quindi capite che su una cifra a fare di 40 milioni all'anno, quello che noi paghiamo Ferrando per andare a fare il suo lavoro a Milano-Sanremo incide veramente molto poco. Detto questo, direi che grazie Stefano.
Grazie a voi, vi ascolto come sempre.
Abbiamo due telefonate in linea, adesso abbiamo solo due minuti, magari riusciamo. Michela, pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Volevo dire ancora qualcosa sul fatto del commentatore sul posto.
Sì, allora teniamo Stefano qui.
Ecco, io noto il commento fatto sul posto con un certo tipo di emozione, anche chi parla ha un'altra emozione, ha un altro spirito, mentre quando commentate dalla televisione, mm-hmm, il Giro d'Italia ancora perché è la nostra cultura, la conosciamo bene, ma gli altri giri trovo che si sente che non siete sul posto.
Mm-hmm. Beh, e qui Stefano che può testimoniare la differenza.
Io ringrazio Michela, perché allora noi si cerca di mettere tutte le emozioni del caso sempre, però è molto semplice. Se voi andate a un concerto, vi faccio questo esempio: se andate a un concerto e siete a un concerto dal vivo, lo vivete, vi emozionate in un certo modo, probabilmente canterete quelle canzoni anche in un certo modo. Lo stesso concerto lo vedete a casa anche su uno schermo bellissimo con un impianto eccellente per il suono, quell'emozione sarà forte ma passerà in maniera diversa. Io quello che posso garantire da parte mia e di tutti i miei colleghi bravissimi, più bravi di me, che quell'emozione cerchiamo comunque di mettercela, però siamo di carne e ossa e quindi essere distante migliaia di chilometri è un qualche cosa di diverso piuttosto che essere in via Roma dove stanno sprintando per l'arrivo della Sanremo.
Grazie Michela, grazie.
Non ho capito perché al tour sì e al giro no.
Misure di risparmio, perché non per
lo facevamo una volta.
Una volta lo facevamo, sì. Però
abbiamo fatto delle scelte.
E evidentemente evidentemente quando si discute come si sta facendo, per motivi che non vado a rivangare, perché immagino che siate stufi voi di sentir parlare dell'iniziativa, figuratevi noi, ma evidentemente quando bisogna risparmiare da qualche parte bisogna risparmiare, per forza ci sono delle rinunce. Poi naturalmente uno potrebbe dire: dovevate rinunciare al Tour de France invece che al Giro d'Italia. Il Tour de France naturalmente è il campionato del mondo dei tour, quindi per forza di cose si è scelto il Tour de France, penso che sia una scelta condivisibile.
Grazie, è la cosa più importante.
Grazie Michela, a risentirci.
A voi.
Intanto vatti a leggere Stefano i complimenti per i tuoi commenti, sì, che sono arrivati nella nostra chat, al quale continuano ad arrivare anche altre domande a cui risponderemo tra poco. :12:03, ci sentiamo venerdì. Sergio Savoia, Danny Roseo di nuovo qui, sempre qui, per rispondere alle vostre domande.
Gagliardi, anche se affaticati, io ho ancora la tosse, i postumi dell'influenza che mi dicono durerà per mesi, la tosse rimane per un po', quindi mi scuso. I numeri di telefono 0848 03 0808 lo conoscete, così come conoscete il numero di WhatsApp 076 321 11 13. Mm-hmm. Qualcuno ci chiede: continuerete a fare questa trasmissione anche dopo la votazione o è una cosa che avete deciso di fare così per... No, continueremo anche dopo.
Continueremo.
Anche perché ci piace.
Eh sì, anzi ci piace chiacchierare con voi e sapere anche che cosa pensate dei nostri programmi, non solo radiofonici, lo ricordiamo, sì, perché molte cose che ci chiedete sono legate alla radio, ma ovviamente potete farci domande interamente su tutto il mondo RSI. Da dove riprendiamo, Sergio? Allora, sono arrivati tantissimi messaggi, anche qui qualcuno ha detto: ah, io ho mandato qualche settimana fa un messaggio e non mi avete risposto. Ora ne arrivano veramente tantissimi, anche questo lo dico proprio in trasparenza, alcuni possono sfuggire, sinceramente, sì, li ricontrolliamo a fine trasmissione. Allora,
anche qui vi diamo un'idea dei messaggi, sì, che arrivano, sono circa un centinaio di messaggi su 45 minuti più le telefonate, sì, e arrivano in tempo reale e quindi noi dobbiamo, per forza di cose, cercare di guardarli mentre arrivano. Uno di noi due, sì, tiene d'occhio e ci alterniamo i messaggi, l'altro risponde, eccetera, eccetera. Però, per forza di cose, come immaginate, se ci mettessimo soltanto 30 secondi per rispondere ad ogni messaggio su 100, sarebbero già in minuti circa 50 minuti, e questa trasmissione ne dura 45. Quindi non ce la facciamo, li segniamo, li mettiamo da parte e li recuperiamo appena possibile. Sì.
Abbiamo le telefonate in attesa. Rossano, il nostro opinionista di...
Scusate, questo sono io con la tosse.
Il nostro opinionista di fiducia. Rossano, scusi per l'attesa.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Rossano. 12 minuti ho aspettato, dai.
Dai, andata bene.
Il record non è ancora stato battuto. ho appena parlato con Bolzani, mi ha detto che mi fate aspettare troppo.
Aia, Bolzani è più diligente.
Adesso Bolzani, quando lo teniamo in giro...
Ancora lì?
No, era qua fuori.
È qui fuori, sì. Bolzani non riesce ad andarsene.
No, no,
è una domanda per lui, sul ciclismo in generale.
Per Bolzani, no, per Ferrando, non per Bolzani.
Ferrando.
No, è già andato Ferrando.
Non so cosa chiedere.
Beh, ci faccia la domanda e poi gliela facciamo noi a lui.
Una certa malfidenza in generale nei vostri confronti, non lo so, noto sempre questa cosa qui che mi dà un po' fastidio.
Da no? Parte di chi, dice?
Di vari messaggiatori.
Ah, ok.
No, però Rossano, scusi se la blocco così su questa... Allora, bisogna dare una cosa, devo spiegare una cosa. Noi tendenzialmente non leggiamo i messaggi che sono complimenti, apprezzamento, eccetera, eccetera, perché che sono la grande maggioranza, calcoli almeno il 60%, 65%, 70% di chi ci scrive apprezza il lavoro che facciamo. Quindi, quando sentite i messaggi, noi leggiamo evidentemente i messaggi che sono più interessanti, perché una serie di Stefano Ferrando è bravissimo, mi piace sentirlo, racconta bene le cose.
Tra l'altro pagato.
Lui evidentemente è contento di leggerli, ma li legge, perché li può leggere anche lui, ma per il pubblico non è così interessante. Quindi i messaggi critici sono sovrarappresentati, come dicono gli statistici, rispetto all'insieme dei messaggi che arrivano. In realtà la maggioranza dei messaggi che noi riceviamo sono messaggi positivi.
Non fa una piega.
Se no siamo qui a farci complimenti e ce la cantiamo, ce la suoniamo.
Esatto. Grazie Rossano.
Una cosa, sì. Ecco, le serie TV, no? Quando voi le rimandate in replica,
sì.
Raramente, però ne vedo ogni tanto, pagate la stessa cifra o avete uno sconto?
Allora, dipende di caso in caso. Normalmente noi abbiamo, questo l'avevamo già spiegato una volta, compriamo dei pacchetti, a volte per avere per esempio il film in prima visione, chi ti vende il film ti obbliga a comprare, ci sono dei termini tecnici che non utilizzerò, dei prodotti che fanno parte del pacchetto e che sono un po' di seconda scelta, quindi... per ognuno dei prodotti che compriamo di solito sono previste anche delle repliche, sì. Che possono essere una, due,
dipende
o più
dipende
dal prodotto che compriamo, quindi in alcuni casi semplicemente non possiamo replicare, questo vale anche per lo sport tra l'altro, non possiamo replicare, in altri casi possiamo replicare una volta, in altri casi possiamo replicare molte volte, quindi non c'è una regola precisa, questi diciamo così diritti vengono acquistati di volta in volta e spesso a pacchetto. Avevamo dato una risposta un po' più precisa che potremmo andare a ripescare, ma è un mondo un po' complicato questo dei diritti.
Sì, lì ci sono delle contrattazioni che vengono fatte singolarmente con le varie case di produzione e quindi dipende proprio dal contratto. Rossano.
L'ho chiesto perché siete stati gli unici, credo, a mandare la miniserie Fargo, no? Cioè miniserie.
Bene. Sì.
Che ha apprezzato.
Ogni tanto diciamo, questo magari l'ultima cosa che possiamo dire su questo tema, il fatto di essere piccoli ci permette di negoziare dei diritti che sono sempre evidentemente proporzionali alla grandezza del mercato su cui si diffonde il prodotto, e questo ci permette magari di arrivare contemporaneamente o prima della Rai o di Mediaset, eccetera, eccetera, in italiano evidentemente. Quindi questo ci ha permesso di fare qualche colpo, oltre al fatto che i nostri colleghi che si occupano di queste cose sono piuttosto in gamba nel fare questo mestiere, quindi sono lì insomma come dei volpini. Rossano, grazie, abbiamo delle persone in attesa. E quindi la salutiamo e ci sentiamo venerdì. Abbiamo Doris
sì, nell'ordine, sì.
Ok, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, mi Riallaccio allo sport. Allora, ho figli e mariti che mi criticano perché telefono troppo, ma se mi stimolate non ci posso fare nulla.
No, ma giusto.
Io mantengo la mia posizione perché si vergognano. Allora, spero di non farmi vergognare.
Ma no, perché si devono allora, vergognare?
Sa com'è. Allora, io trovo che i buoni investimenti portano sempre dei buoni risultati. Io ho seguito tutte le Olimpiadi e trovo che vi siete superati. Cioè, ho avuto quella sensazione che eravate sia i conduttori che gli alleati, sono stati bravi, cioè hanno dato le informazioni, anche quel qualcosa in più che a volte a noi sfugge, e trovo che sia la cosa migliore anche per chi ascolta e per chi vede lo sport e per chi lo amano. Quindi io credo che se si vuole risparmiare, si può risparmiare su quelle cose che non sono necessarie, o quell'umorismo sempre eccessivo anche nelle trasmissioni sportive, dove io preferisco la persona competente, la persona che gioca, che ha giocato a calcio, che ha fatto questo, che ti può dare veramente la realtà delle cose. E cioè, ritengo proprio che sia la qualità che fa la differenza, quindi se le Olimpiadi sono state un buon cartello, andate avanti così, che a me piace. Dopo spero che piaccia anche agli altri, però è stato un buon percorso tra tutti.
Sì. Beh, e naturalmente sono state anche delle Olimpiadi particolarmente riuscite, quindi è stato sia dal punto di vista sportivo per noi, per i nostri colori, sì. Ma anche proprio come manifestazione, e lì si è potuto apprezzare per esempio anche la qualità delle immagini, veramente belle da vedere, sono molto spettacolari le Olimpiadi invernali, e noi siamo stati molto contenti di poterlo far vedere, diciamo così, nell'ambito dell'offerta in chiaro, compresa nel canone radiotelevisivo. Quindi bisogna, come dice Doris, non considerare questa come una cosa scontata. Per fortuna è ancora così. Grazie Doris, buon weekend.
Scusi, sì, una cosa, posso aggiungere solo una piccola cosa che già mi è sfuggita?
Sì.
Nello sci, Elena Curtoni, che è italiana, no? Quindi porta anche la sua bandiera nel cuore. Io trovo che è eccezionale, sì. Cioè, quindi io credo proprio che non ha a che fare solo con i colori, ma proprio la capacità di saper descrivere le cose, e a me trovo che questo che io intendo dire, no? Cioè proprio la capacità di informare l'utente di tutte quelle sfumature che noi, cioè io non riesco a vedere la differenza, per me sono tutti bravi, cioè certo. Io non so sciare come loro, allora vedere la differenza e capirci qualcosa,
assolutamente, Doris ha ragione, perché sono tutti bravi, le differenze sono centesimi di secondo, no? Quindi sono tutti bravissimi. Elena Curtoni ed altre sono persone a cui noi ci rifacciamo per via della loro competenza. La competenza, ecco, è importante. Quando abbiamo competenze paragonabili e in lingua, perché evidentemente devono parlare italiano sul territorio, certo, scegliamo sempre quelle quando sono disponibili. Sì. Quando non sono disponibili e abbiamo persone competenti, non abbiamo, diciamo, il tema della nazionalità non è un tema dirimente. Questo credo che si possa capire.
Sono soldi ben investiti.
E non sono neanche tanti soldi, se posso proprio dirla così.
Esatto. Ecco. Grazie, Doris.
Arrivederci, Doris, buona giornata a tutti.
Prendiamo subito Giancarlo.
Giancarlo, pronto? Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco qua, anche Giancarlo aspetta da un po', ci scusiamo.
Ecco, no, voglio essere abbastanza breve ma importante.
Sì.
Io ho una certa età, 82 anni, seguivo sempre il calcio, anche c'erano con le onde medie e tutto, e mi ricordo per esempio nel Ticino, uno, ma ce ne sono tre o quattro d'altri che non ci sono più, c'era Giuseppe Albertini.
Sì.
In Italia c'era Carosio. Cioè, io, a me farebbe piacere, vi ringrazio perché fate lo sport, che ci sia un po' una persona, un direttore d'orchestra. Perché quando veniva fuori una discussione sul calcio o sul ciclismo che non andava bene qualcosa, in dialetto ticinese la dica l'Albertini. È importante,
sì,
la competenza, siete bravi, però dico, un punto di riferimento, dove da dire, ma andiamo, tu hai esperienza, fai tante partite, cosa ne pensi? Questo è importante.
Allora, io
ringrazio
Giancarlo. Sì, grazie Giancarlo. Ho capito molto bene, è un tema che ogni tanto emerge. Allora, naturalmente stiamo confrontando il mondo dei media dei tempi di Albertini, che è stato attivo negli anni 60-70, Carosio prima ancora, con il mondo dei media che abbiamo oggi. Quindi evidentemente avevamo credo 2-3 commentatori,
sì,
perché
sì,
facevamo vedere
facevano tutto loro, sì,
poca roba, e prima c'era la radio, quindi è un sono mondi che non si possono paragonare. Oggi è cambiato tutto, quindi abbiamo nostalgia per quelle voci, per quello stile, per quel tipo di, abbiamo nostalgia noi di una certa generazione, evidentemente altri non le hanno neanche vissute. Non possiamo paragonare i mondi, sono veramente diventati molto diversi. Oggi, per esempio, quella plomb che era di Albertini, ma che era anche di commentatori come Pizzul, come Nando Martellini in Italia, o Carosio, eccetera, eccetera, oggi non funzionerebbe più, perché siamo abituati a commentatori che sono anche sportivi, che sono anche tifosi. E ad alcuni non piace, io magari sono anche tra questi, io preferisco uno stile un po' più understated, come si dice in inglese, un po' più tranquillo, però il mondo cambia, quindi noi ci dobbiamo adattare, e è curioso che ogni tanto ci viene rimproverato di non adattarci, quindi di essere un po' un dinosauro dei media, e poi ci viene rimproverato anche di adattarci, quindi è curioso quando è una cosa è il suo contrario, ma fa parte dell'essere vivo.
Sì. Giancarlo ci ha salutato. Bene. E voi continuate a telefonare, c'è ancora del tempo. Ma a proposito di sport, Giovanni manda un messaggio e dice: perché dovremmo pagare il canone per, tra l'altro, vedere sport pagati quando da internet collegabile alla TV non costano nulla? Spieghiamo come funziona.
Allora, bene, è una domanda che permette di fare una spiegazione molto importante. Su internet non costano nulla perché ce li ha messi qualcuno le ha fatte quei contenuti lì. Internet... Se voi consumate, adesso bisogna vedere cosa intendiamo con internet.
Sì, ma... è da vedere che tipo, perché magari i diritti non sono, magari non è legalissimo quello che si vede.
Allora, se stiamo nell'ambito della località, sì, non è possibile consumare prodotti
live
su internet senza pagarli. Quindi se invece fate degli strusi che sapete solo voi, quello è un altro discorso, non fatevi beccare, perché sennò poi le multe sono grandi. Mentre invece, per esempio, se vedete un pezzo di una discesa di sci delle Olimpiadi sul vostro telefonino perché state guardando un determinato canale, che ne so, di social media, dovete sempre considerare che c'è una differenza tra piattaforma, in questo caso il telefonino, Facebook, Instagram, quant'altro, e contenuto. Quel contenuto lì è stato prodotto da qualcuno, quindi quel contenuto che consumate sui social media è stato prodotto da qualcuno, non è stato prodotto da Facebook, da Meta, da Zuckerberg o da Musk, è stato prodotto di solito da enti e da aziende come la nostra.
Ecco, questa è la risposta per Giovanni. Ne stanno arrivando anche altri sul tema sport, che a questo punto diciamo abbandoniamo, poi magari riprendiamo in una prossima occasione.
Sì, abbiamo altri temi, molto...
Sì. Adesso ho perso il messaggio che volevo leggere, quindi vado a ripescarlo. Non lo trovo più.
Io ho una serie di messaggi interessanti. C'è qualcuno che parla dell'addizione, fa degli esempi.
Ecco, perfetto, erano questi.
Allora, benvenuti ad una nuova edizione del Quotidiano, anche con la nuova maglia della Berna. Hanno allungato in classifica Suia Bernesi. Allora, questi sono esempi, ma me ne ha messi tantissimi. Per Nicola Regusci, di appoggiature si chiamano. Questi sono... È un vezzo che bisognerebbe perdere, effettivamente. Quando io da giovane facevo col compianto Luigi Faloppa i corsi di dizione, lui continuava a frustarci, per fortuna solo metaforicamente, sul fatto di non fare queste appoggiature. E io ho fatto i corsi di dizione negli anni 80, quindi dagli anni 80 ad oggi questo problema non si è riuscito a sradicarlo, perché evidentemente ha anche molto a che fare con la modalità di parlata in diretta dal vivo, per cui si parla e si pensa. Questa è una cosa che abbiamo detto tante volte e si deve un po' guadagnare tempo.
Sì. Rosy tocca un tema importante legato al giornalismo di parte o non di parte. Scrive: penso che la RSI dovrebbe dire tutto e non solo essere di parte. Si porta l'opinione nella direzione che si vuole, scrive Rosy. Per esempio, si va contro la sicurezza, si difendono i delinquenti e chi abusa dei nostri sistemi. Perché non si fa un servizio per mostrare la realtà e si intervista chi ci difende e deve subire sputi e insulti da parte dei delinquenti? Invece si punta a difendere le porcherie e chi distrugge il nostro sistema. Ora, il messaggio tocca diversi aspetti, e ovviamente.
Ma mi sembra che uno degli aspetti che tocchi è sentire, per esempio, quando si parla la presa magari del chiederebbe la nostra ascoltatrice di raccontare, per esempio, il punto di vista della polizia, il punto di vista dei tutori dell'ordine, eccetera, eccetera, che è assolutamente una cosa importante. Allora, quello che possiamo escludere è che ci sia una decisione editoriale da parte di non si sa bene chi qui dentro di prendere la parte dei delinquenti, che come vedete sarebbe assurdo, no? Noi non ci svegliamo la mattina e diciamo quale delinquente, quale malvivente possiamo difendere questa mattina. Cerchiamo, a volte magari non ci riesce bene, di fare un lavoro equilibrato e naturalmente non facciamo i complimenti ai poliziotti, che però se li meritano, onestamente, anzi io colgo l'occasione per salutare e ringraziare i poliziotti, che sono anche loro servizio pubblico, sono anche loro persone finanziate con i soldi dei cittadini e fanno un lavoro molto difficile tutti i giorni e sentono molto poco spesso la parola grazie. È vero, anche dai nostri microfoni, quindi almeno oggi li ringraziamo.
Hai fatto bene. Giorgio dice: dovreste dedicarvi di più al nostro calcio minore, dice Giorgio. Beh, da qualche settimana c'è una trasmissione che va in onda il sabato alle 13 che si chiama Gloria e Polvere con Davide Riva, che dedica proprio spazio anche al calcio minore, quindi agli sport meno in vista o alle diciamo categorie non di primo livello.
Qui su Rete 1 l'abbiamo attivata da qualche mese questa trasmissione che si chiama
Gloria e Polvere.
Gloria e Polvere con Davide Riva, che forse riuscirà a farla ancora, ma oggi l'abbiamo sentito, era completamente afono.
Esatto. Domani tra l'altro sarà qui.
Il calcio minore, naturalmente, cosa vuol dire? Vi invito sempre a pensare agli aspetti produttivi. Molte partite in molti posti diversi che richiederebbero, per essere seguite, a una rete molto importante e molto costosa di corrispondenti, eccetera, eccetera. Il rischio sarebbe quello di dare semplicemente dei risultati. Non è una cosa semplice da fare, perché appunto i posti, le partite, gli incontri sono tantissimi. Adesso sta per ricominciare il campionato, anche a livello di campionato minore, e diventa molto complesso da fare. Abbiamo molto interesse nei confronti dello sport del territorio, per esempio di più di quello delle nostre consorelle in Svizzera tedesca e in Svizzera francese, anche perché noi abbiamo un territorio più piccolo.
Esatto.
Però è un buon suggerimento.
Abbiamo tre telefonate, cominciamo in ordine. Gabriele, pronto?
Ciao Tom.
Buongiorno. Eccola. Gabriele, buongiorno.
Ci dica.
Buongiorno. Si può fare una qualche critica o
certo,
è proibito?
Siamo qui per questo.
Finora mi sembra che abbiamo risposto a parecchie critiche, faccia la sua.
Ok, no, ma mi scusa perché sono arrivato solo adesso, magari non ho sentito.
No, ma comunque quello. Sì, l'idea è proprio quello di sentire le critiche, assolutamente.
Ecco, allora... Cominciamo il programma delle 0500, Radio Giornale.
Sì.
Va bene?
Sì.
Allora, alla fine del Radio Giornale, noi che siamo svizzeri, sentiamo il nostro salmo svizzero.
Sì. Sì.
Capito?
Sì.
Ecco. E come mai non viene trasmesso integralmente? Una strofa, due strofe e poi entra la signorina lì e ti mette la bandiera del Carletto, visto che è anche una preghiera, non sarebbe il caso di farla sentire integralmente?
È sicuramente una cosa che si può fare, onestamente non so bene come mai non lo sentiamo integralmente, non so dove sia stato.
Sì, sì, glielo dico io.
Me lo dica lei allora, perché io lavoro solo qui, quindi non lo so, me lo dica lei che lo sa.
Sì, sì, sì. Ecco, sarebbe una bella cosa farlo sentire integralmente.
Va bene, l'ho capito. Sì, ce lo siamo notati. Effettivamente nulla osta che si possa sentire integralmente.
Abbiamo privilegiato la varietà di esibizione del Salmo e quindi ci sono...
Però una giornata dalle 5 del mattino andare a mezzanotte, c'è tempo di mettere tanta musica.
Vero, ecco. Vero.
Ok,
la seguiamo.
Seconda domanda.
Ok.
Ecco, lei... parla italiano, no?
Italiano. Sì, mi sembra di sì. Come
ecco,
lei.
L'ha imparato dalla mamma.
Sì.
Dove vuole arrivare?
Se parlate solo in italiano, noi non ci offendiamo. Ecco, si sente solo parlare inglese.
In che occasione in particolare? In che occasione in particolare?
No, ma voi, quasi tutti... Non c'è una frase che non c'è niente, una parola in inglese. Se fate venire delle persone per spiegare qualche cosa, quelli ci mettono dentro parole in inglese.
Sì, guardi, io ho capito, ma non continui a dire capito, perché cioè non è molto gentile. Capisco, sono okay. Un'intelligenza media, capisco quando dice le cose la prima volta.
Sì, allora, sì, va bene,
allora
bene,
no, ma va bene, ma io parlo italiano, sì. Credo anche abbastanza bene. Credo di, cerco sì. di utilizzare le parole, personalmente rispondo per me, non posso rispondere per tutti.
D'accordo,
cerco di utilizzare le parole in lingua italiana.
Non voglio sentire in inglese.
Ma in effetti noi
somiglia di essere Radio Londra.
No, guardi, non sembra di essere Radio Londra, perché a Radio Londra parlano solo inglese, non dicono una parola in inglese ogni tanto. Però comunque abbiamo capito il suo punto di vista. Lei vuole meno forestierismi e più un italiano, diciamo così, scevro
Da. Altrimenti chiamo il signor Bolzani.
Ecco, lui è un difensore lui della
Bolzani,
lingua italiana.
Ma anch'io sono un difensore della lingua italiana. Però non credo che la lingua italiana sia in pericolo se ogni tanto si utilizza un termine non in italiano, che può essere in inglese, francese o tedesco, eccetera, eccetera, o spagnolo o quant'altro. Bene,
grazie,
allora.
Grazie Carlo.
Grazie, arrivederci.
Abbiamo altre telefonate. Francesco. Sì. O Francesca.
Buongiorno.
Francesco.
Francesco, con la O. Ecco. Buongiorno, Francesco.
Allora, io vi telefono per un tema che riguarda un po' le voci diverse dalla solito mainstream, per non irritare troppo il signore precedente.
Sì, ok.
Allora, ho notato che molto spesso, sia nelle trasmissioni di politica internazionale, vengono da parte di chi interviene o dagli ospiti fatte delle affermazioni oppure date notizie da voi, non so come siano controllate e verificate. E ultimamente ho anche sentito una trasmissione del Mattino dove un giornalista, che se non sbaglio è pure insegnante alla scuola di giornalismo in Ticino, affermare secondo la sua opinione, non ha detto secondo la mia opinione, ha detto Jacques Beau è un complottista. Vabbè, l'ha detto così, nessuno ha fatto un movimento, però Jacques Beau fa parte di quelle voci diverse che si sentono poco perché vengono di solito molto limitate. Avevo fatto in un intervento precedente l'osservazione sul vostro senso di, diciamo, di non senso di appartenenza, ma sostegno ai giornalisti. Mm-hmm. Che per esempio a Gaza sono stati macellati a centinaia, e quello secondo me è anche una cosa che interpella, perché ho l'impressione un po' che si passano quelle notizie che passano dappertutto, ma che non c'è mai un argomento trattato, approfondito e con un po' di pluralità di voci. E questo da tempo non c'è più, e questo mi dispiace molto, perché se si parla di un media, radio, televisione, nazionale, a livello nazionale, di importanza anche strategica nazionale, mm-hmm. Visto che c'è in ballo anche questa votazione, lì secondo me vedo il valore di un'informazione magari più indipendente o magari più approfondita.
Ma allora,
volevo dirvi.
Grazie abbiamo
Francesco.
Poco tempo, le rispondiamo per radio, Francesco.
Allora, dunque, immagino che lei, quando parlava di Jacques Beau, facesse riferimento a questo ex ufficiale dell'esercito che ha lavorato nell'ambito dell'intelligence svizzera in ambito NATO e che ha scritto vari libri e che è stato accusato di essere, adesso semplifico moltissimo, quindi mi scuso per le imprecisioni, ma non abbiamo tempo, di essere allineato su posizioni filorusse. Avere posizioni filorusse naturalmente di per sé non è un crimine, è legittimo. Ma la critica che ci faceva Francesco era quella di, da una parte, essere mainstream, che mi scuso con l'ascoltatore di prima, vuol dire dare le notizie, diciamo, che stanno che sono più accettate, più diffuse, più comuni, e non andare a scavare o non dare sufficiente diversità nell'ambito delle notizie. Allora, È possibile che se ne possa dare di più, di diversità. Naturalmente quello che succede è che, ed è una cosa molto importante da capire quando si parla di un sistema di comunicazione complesso come quello moderno, che noi siamo abituati spesso sui social media a vedere notizie che sono filtrate dall'algoritmo e che non ci fanno arrabbiare perché l'algoritmo assomiglia a noi mentre le guardiamo, no? Quindi l'algoritmo sceglie le notizie che ci piacciono e ci ripropone quelle. Il servizio pubblico o i media, diciamo, non nuovi, quindi non i media sociali, non fanno questo, cioè non c'è un algoritmo che ti sceglie le notizie che ti piacciono a te, e questo generalmente finisce a farti, a darti questo senso di insoddisfazione. Ma sono due sistemi che funzionano in un modo molto differente,
molto chiaro.
Poi ci possono essere sicuramente, il caso in cui citava l'ascoltatore prima, momenti in cui non è sufficientemente separato quello che è il commento da quello che è la notizia. Quindi se io faccio un commento come giornalista devo far capire chiaramente che sto facendo un commento e non sto dando una notizia neutra, sotto forma di commento, non è una notizia neutra. Quindi se io dico il tycoon per dire il presidente Trump, sto già facendo un mezzo commento. Dovremmo fare attenzione, e sono cose di cui discutiamo tutti i giorni, ad utilizzare il linguaggio corretto e a separare bene, tutte le volte che è possibile, commento da notizia.
Fra pochissimo il radiogiornale delle 12.30. Sergio Savoia e Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione d'ascolto. Ci sentiamo venerdì prossimo.